Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutte le persone in ascolto e tanti auguri a Giovanni Pierluigi da Palestrina che vogliamo celebrare in questa serie di Caffè Zimmermann. Cinque puntate come sono cinque i secoli che ci separano dalla sua nascita. Daremo voce a musicologi e musicisti, musici teorici e musici pratici, come si sarebbe detto un tempo, per tracciare un'immagine il più possibile tridimensionale di Palestrina. Accogliamo il nostro primo ospite. Oggi è con noi Davide Daolmi, docente di storia della musica medievale e rinascimentale all'Università degli Studi di Milano. Davide Daolmi, benvenuto a Rete2.
Grazie dell'invito.
Abbiamo cominciato con l'ascolto nell'esecuzione dei King's Singers della prima parte del Mottetto Sicut Cervus, la più nota composizione di Palestrina, tanto per entrare in atmosfera. Ma abbiamo, Davide Daolmi, un giorno preciso del 1525 che possiamo considerare il compleanno di Palestrina?
In realtà non si sa la data di nascita di Palestrina e comunque il 1525 rimane una data ragionevole. Viene calcolata sulla base di un'unica informazione che sembra la più attendibile, cioè quella del figlio Igino che nel 94, quando Palestrina è morto, lo indicava come morto a 69 anni, quindi sulla precisione dell'età possiamo abbastanza essere fiduciosi che sia un'informazione. Però accanto a queste ce ne sono molte altre che lo collocano in date vicine a queste, ma alla fine ragionevolmente sembra quella più credibile.
Ma quindi mi vuol dire che il 25 è un anniversario farlocco e che Palestrina potrebbe anche essere nato nei primi mesi del 26?
E potrebbe anche essere nato un po' prima del 25, un po' dopo il 25. Di fatto noi non abbiamo nessuna certificazione della sua data di nascita, anzi le prime informazioni che abbiamo le abbiamo quando lui ha più o meno 12 anni, ma l'aspetto più curioso e secondo me più in qualche modo preoccupante della sua nascita è che non sappiamo nemmeno se è nato realmente a Palestrina. Palestrina è il toponimico che lui si aggiunge a un certo punto della sua carriera. Pierluigi è il cognome, non è il nome. Giovanni è il nome, Pierluigi è il cognome. E si aggiunge questo toponimico probabilmente in omaggio ai suoi protettori, perché lui va a lavorare a Palestrina, viene prelevato quando è un giovane che sta perdendo la voce. Lui è cantore alla chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma e viene prelevato da quello che poi diventerà Papa Giulio III e portato a cantare, o meglio a suonare l'organo alla cattedrale di Palestrina. E rimarrà almeno 5 anni in questa attività e da questo momento in poi si farà chiamare da Palestrina. Ma che sia veramente nato a Palestrina non è dato sapere. Certamente non potendolo far nascere da nessun'altra parte di preciso, ci manteniamo questa sua indicazione, anche perché evidentemente qualche rapporto privilegiato con il paese, anzi il feudo, Palestrina lo deve avere avuto.
Passiamo allora a qualche dato incontrovertibile. Parliamo della sua carriera e di come Palestrina sia diventato Palestrina, il Palestrina che noi conosciamo.
In realtà Palestrina vive fino a 30 anni all'ombra di colui che diventerà Papa Giulio III. La sua formazione, per quanto ne sappiamo, è come organista alla Cattedrale di Palestrina e in seguito poi verrà portato a Roma quando il cardinale Giovanni Maria del Monte diventerà Papa. E sostanzialmente non sembra nemmeno avere una carriera particolarmente fortunata, tant'è che i cantori vaticani lo accusano di non essere adeguato al ruolo di cantore e quando poi morirà Giulio III faranno in modo di espellerlo dalla cantoria, quindi lui ritornerà a lavorare per altri aristocratici romani per poi dopo ritornare di nuovo finalmente come organista e come direttore del coro alla Cappella Giulia a Roma e finire la sua carriera, diciamo dagli anni 70 in poi, gli ultimi 20 anni più o meno, li finirà interamente alla Cappella Giulia. Ha una attività abbastanza sommessa nei primi anni, appunto all'ombra di Giulio III, e poi solamente nella seconda parte, quando comincia a farsi conoscere dall'aristocrazia romana, riesce ad avere un'attività più prestigiosa e sarà apprezzato soprattutto come compositore.
Davide Daolmi, che cosa abbiamo ascoltato?
Questo era il Kyrie della seconda delle due messe che lui scrive sul tenor L'homme armé. L'homme armé è una canzone profana che serve è servita almeno nel secolo precedente a molti compositori per mostrare la propria abilità tecnica. In genere veniva utilizzata per composizioni polifoniche ad alto impegno contrappuntistico. Nel 500 si usa molto meno recuperare questa melodia per poter scrivere polifonia, e il fatto che Palestrina lo rifaccia ben due volte induce a supporre che fosse particolarmente interessato a esibire le proprie abilità tecniche. In effetti l'aspetto interessante è la sua abilità contrappuntistica, che per il tempo in cui è vissuto può rischiare di essere messa un po' sottotono, nel senso che non è più l'epoca, come poteva essere il 400, in cui un compositore valeva per la sua capacità di organizzare e rendere complessa una scrittura polifonica. Il 500 tende a preferire composizioni tendenzialmente con voce e accompagnamento, e quindi più facili da ascoltare, ma ogni tanto Palestrina ci fa capire che la sua competenza è estremamente rigorosa, estremamente articolata, e il ritorno a queste due messe in particolare, ma anche a altre, mostra come effettivamente abbia una formazione solida, e saranno utilizzate in particolare queste due messe come esempio di abilità contrappuntistica in un'epoca in cui probabilmente il contrappunto non era considerato la cosa più importante da conoscere per un musicista.
Possiamo anche dire che Palestrina ha anche operato un'opera di semplificazione, se vogliamo, della tecnica compositiva, di razionalizzazione, direbbero i suoi sostenitori, rispetto a quelle enormi possibilità che tutto sommato aveva il 400.
Direi che si è adeguato a un trend che appartiene all'epoca, nel senso che la semplificazione è un po' la caratteristica del 500. Il 500 si segna soprattutto per l'introduzione della stampa nella storia della musica. La stampa allarga il pubblico degli ascoltatori e anche il pubblico di chi fa musica, e quindi necessariamente distribuisce un tipo di musica più semplice, sostanzialmente più ascoltabile. Ecco, in qualche modo Palestrina si adegua a questo modello e adotta tecniche tendenzialmente più semplici, mantiene sempre il suo rigore compositivo anche in composizioni più omoritmiche, cioè dove il contrappunto è meno evidente, ma è difficile considerare Palestrina come il vero artefice di questo cambiamento. È proprio un adeguamento a un modello che si andava diffondendo e che era indispensabile poter seguire per potersi affermare come compositore apprezzato.
Un estratto dalla celeberrima Misse Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina. 1545-1563, gli anni in cui si svolge il Concilio di Trento, nato forse anche o soprattutto per conciliare le divergenze tra cattolici e protestanti, e che invece finisce per ribadirle e renderle insormontabili. Nel concilio la Chiesa cattolica, dinanzi alle sfide della modernità, si definisce e chiarisce i propri obiettivi anche in campo musicale. Davide da Olmi, e qui veniamo alla leggenda, dura a morire perché la ritroviamo ancora nei primi del Novecento, nel Palestrina di Pfitzner, la leggenda secondo cui il nostro Giovanni Pierluigi avrebbe salvato la polifonia occidentale proprio durante il Concilio di Trento.
Sì, l'idea che il Concilio di Trento avesse in un primo tempo intenzione di eliminare, almeno dalla musica liturgica, la polifonia è una sciocchezza, potremmo dire. In realtà pochi indizi, che vengono poi enfatizzati soprattutto nell'Ottocento, nel tardo Settecento e nell'Ottocento, relativi a poche informazioni che ci offre in merito a come fare la musica liturgica. In realtà, diversamente da quello che spesso si dice, il Concilio di Trento si è occupato molto poco di musica. L'unica cosa che si è effettivamente premurato di indicare è che il testo dei canti liturgici, evidentemente in latino, sia comprensibile. Questo è stato interpretato da una riforma, per esempio dal cicilianesimo del Settecento e dell'Ottocento, è stato interpretato come una messa in crisi della polifonia, dove evidentemente le parole si accavallano una sull'altra e sono meno comprensibili. E poi si è creato questa idea che, essendo in qualche modo Palestrina un po' l'artefice di un ideale liturgico che diventa poi modello, soprattutto successivamente al Cinquecento, che Palestrina abbia proponendo questa sua messa a Pape Marcelli, abbia mostrato una strategia per poter scrivere polifonia lasciando comunque comprensibili le parole. In realtà nella missa a Pape Marcelli Palestrina si comporta più o meno come in altre messe. Difficilmente questa messa potrebbe avere avuto alcun ruolo all'interno delle decisioni del Concilio, ma come dicevo prima, la strategia di far comprendere le parole appartiene un po' al gusto dell'epoca, condizionato profondamente dallo sviluppo del madrigale, dove la necessità di relazionare la musica con il testo cominciava a diventare un'esigenza che gli ascoltatori volevano fosse valorizzata dai compositori. Palestrina è, esattamente come i suoi contemporanei, molto attento a questo e certamente riduce, come accennavo, riduce la sua abilità contrapuntistica per semplificare anche le complessità dell'ascolto. Nella missa Pape Marcelli si comporta esattamente come al solito, cioè quando il testo liturgico sostanzialmente non è narrativo, per esempio nei Kyrie si lascia disponibilità al contrappunto, mentre quando è più narrativo come nel Credo o nel Gloria invece vi è sostanzialmente un comportamento più omoritmico.
Il Gloria della Missa Pape Marcelli, e certo il testo è estremamente perspicuo. È vero però che forse, anche se Palestrina non ha così rischiato grosso durante il Concilio, è vero però forse che c'era una corrente, si dice almeno a Milano, particolarmente vivace, per cui la musica doveva essere qualcosa di molto più semplice anche rispetto al contrappunto razionalizzato di Palestrina.
Sicuramente fra le persone che diedero molta importanza al ruolo della musica nella liturgia, Borromeo, che in quel momento era arcivescovo a Milano, fu una di queste. E la sua attenzione alla musica e, se vogliamo, anche qualche convinzione che circolava all'epoca in merito appunto a una comprensibilità dei testi ha indotto alcuni compositori ad assecondare questi indirizzi. Per esempio abbiamo Vincenzo Ruffo che pubblica una raccolta di messe a Milano esplicitamente indicando secondo i dettami del Concilio di Trento, ma se si guardano le messe che Ruffo aveva scritto precedentemente ci si accorge che lo stile è assolutamente identico, per cui in realtà sono anche queste strategie commerciali che in epoca della stampa diventano estremamente diffuse, che sono state poi utilizzate successivamente anche per valorizzare alcune teorie abbastanza inconsistenti in merito al ruolo importante che ebbe il Concilio di Trento sulla trasformazione della musica nel Cinquecento.
Insomma, la storia della musica è stata un po' influenzata dalla leggenda che ha fatto di Palestrina una specie di santo laico, però Palestrina non ha composto soltanto musica sacra. Davide Daolmi, che cosa abbiamo ascoltato?
Questa è l'ultima sezione del primo libro di madrigali che lui pubblica nel 1955 ed è la prima pubblicazione non liturgica di Palestrina. Fra i, in realtà, pochi madrigali che Palestrina pubblica in vita e che evidentemente indicano un interesse per un ambiente che non fosse necessariamente quello ecclesiastico, questo madrigale, che apre una serie di sei, è particolarmente curioso e interessante perché fa riferimento alla morte di una donna, Livia Colonna, di cui abbiamo poche informazioni. Esiste un celebre ritratto del Veronese di Livia Colonna, ma probabilmente non è la stessa Livia Colonna. A questa donna, proprio nel 1955, cioè nell'anno stesso in cui Palestrina pubblica questo madrigale, per questa donna uscì un libro che fu una raccolta di poesie di autori romani che ne celebravano l'esistenza. Fu probabilmente una figura importante nell'ambiente culturale romano, con una vita breve e abbastanza faticosa. Fu rapita per essere sposata a un altro colonna anch'esso, e poi sembra sia stata uccisa da un suo parente. Insomma, una storia abbastanza articolata. Ed è curioso perché questo madrigale, scritto da un poeta non particolarmente famoso, Francesco Cristiani, che è poi colui che pubblica la raccolta dedicata a Livia Colonna, è una sestina nel modello dantesco, quella che utilizza alla fine delle sei rime di ogni strofa una serie di parole che ricorrono ogni volta. Quindi i sei madrigali si ritrovano a essere rimati con la stessa combinazione di parole che ricorrono. La sestina è un genere letterario molto antico, insomma risale ai tempi addirittura prima di Dante. Arnaud Daniele, l'inventore della sestina, ma non si usava più nel 600. È una forma letteraria abbastanza complessa, complicata, e un po' ci dice anche degli interessi per la sofisticazione, non solo musicale ma evidentemente letteraria. Italia. Questo in particolare, questo madrigale è interessante perché, in particolare, se gli ascoltatori ci hanno fatto caso, nell'ultimo verso che dice l'alta colonna sua posta sotterra, che celebra, che ricorda la morte di questa fanciulla, vi è un evidente madrigalismo trattato da Palestrina attraverso un lungo percorso di discesa dall'acuto verso il grave che raffigura un po' la morte di Livia Colonna.
Forse il più celebre dei madrigali di Palestrina vestiva i colli.
Le ragioni della fortuna di questo madrigale non sono chiarissime. Già nella seconda metà del Cinquecento, questo è stato pubblicato nel 1566, riappare in varie raccolte miscellanee decine di volte nello stesso Cinquecento e viene utilizzato da moltissimi compositori come esempio per un trattamento strumentale, quindi con diminuzioni, variazioni, quindi per trasformare quello che è una composizione apparentemente solo vocale in una composizione strumentale. Dico apparentemente perché uno dei nostri fraintendimenti è pensare che i madrigali fossero eseguiti all'epoca a cappella. In realtà la tradizione ci mostra che la maggior parte di questi madrigali erano eseguiti con una o eventualmente due voci e le altre parti erano eseguite strumentalmente. Quindi la trasformazione di questo madrigale in un prodotto esclusivamente strumentale non è così insolita. Probabilmente il motivo per cui è stato utilizzato più volte è che apparso in così tante pubblicazioni è stato oggetto di interesse più facilmente accessibile.
Ancora nel 1620 Francesco Rognoni Taeggio pubblicava queste diminuzioni che abbiamo ascoltato sul madrigale Vestiva i colli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, l'esecuzione di Paolo Pandolfo con l'ensemble La Pedrina. E ci congediamo per oggi da Palestrina con un suo mottetto dal Cantico dei Cantici, Duo Ubera Tua, nell'esecuzione della Cappella Ducale Venezia, con un sontuoso accompagnamento di organo e arciliuto che magari ne sottolinea il fascino quasi madrigalesco, diciamo pure quasi profano, e che ci porta a guardare al secolo successivo, anche se nella prossima puntata faremo piuttosto un passo indietro, per dare uno sguardo a quella complessità musicale del passato che Palestrina volle semplificare, razionalizzare. Davide Daolmi, perché hai scelto per noi questo mottetto?
Ma perché è un esempio abbastanza insolito nella produzione di Palestrina. Lui pubblica il quarto libro dei mottetti dedicandoli interamente al Cantico dei Cantici. E si tratta di una serie di testi che all'epoca e anche modernamente, insomma, sono considerati fra i più erotici, fra quelli che maggiormente incensano la bellezza femminile e il rapporto carnale, che, se vogliamo, potremmo non aspettarci nel gusto compositivo di Palestrina. Il trattamento musicale è non diverso da altri madrigali o da altre composizioni sacre, perché è sempre rigoroso e sempre molto, molto attento, però per esempio solo all'inizio questi due ubera tua, cioè i tuoi due seni, è trattato con un lunghissimo melisma che chiaramente ha funzione di enfatizzarne l'elemento più sensuale.
Grazie Davide Daolmi, alla prossima.
Grazie a voi.